La tua squadra del cuore ha vinto? Festeggia con Maracanã. La tua squadra del cuore ha perso? Consolati con Maracanã. Maracanã, Elisir
quotidiana.
Ma perché li tagliate? Oh, che succede? Ragazzi, perché li tagliamo questi? Facciamoli risentire tutti interi. Che state facendo? Allora, va bene. Va bene niente. È su. Allora, fatemelo risentire se è possibile, però intero, Ah, viene tagliato così. Vabbè, risolviamo.
Quindi prendiamo atto che per Piccari il miglior giocatore è quello che fa più gol. Ma dove sta scritto? Dybala è stato il migliore anche rispetto a Ronaldo, che ha fatto più gol.
Ma io non ho detto questo, ho detto che come si fa a non premiare uno come Immobile che fa tutti questi gol. Però vabbè, rigilatevela sempre come vi pare a voi.
Oh,
va bene così, dai.
Diamo
e poi il bello è questo, dai, via.
Sono pronta a dare benvenuto a Dario, dai. Marchetti, dai. Ciao Dario.
Ciao Cinzia, ciao Marco.
Ciao Dario, ben trovato anche a te.
Oggi dove sei? Io non ti vedo più, sono giorni che non ti vedo.
Fa l'inviato, una volta tanto fa l'inviato, ci riesce a fare.
Faccio l'inviato, esatto. Sì. Questa mattina Fiumicino, insomma, si lavora perché poi è partita questa mattina la squadra giallorossa, la volta della Germania, volo per Düsseldorf. Poi si sposteranno a Duisburg dove ci saranno conferenze, rifinitura chiaramente, perché inizialmente la Roma voleva farla a Trigoria, ma la UEFA ha impedito tutto questo perché per obbligo praticamente le rifiniture di tutte le squadre che parteciperanno comunque alle finals e poi soprattutto Inter e Roma, che non avranno la questione del campo dell'andata perché non si era giocato, saranno costrette a farle direttamente in Germania. Per questo questa mattina la squadra giallorossa è volata, insomma, in Germania.
Tanto stiamo vedendo le immagini che ci ha mandato proprio Dario Marchetti questa mattina dalla partenza di Fiumicino della Roma.
Poi diamo il benvenuto a Matteo De Santis della Stampa.
Ciao Matteo, ben trovato.
Ciao.
Benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accettato l'invito qui a Maracanã. Grazie mille.
Un piacere mio.
E poi diamo il benvenuto a David Di Michele. Ciao David.
Ciao David.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Ben Come trovato. Va? Tutto bene?
Tutto bene, grazie.
Allora, vi ringraziamo a tutte e tre. Allora, facciamo una cosa, Dario, dacci un po' le ultime, poi voglio chiedere un po' di cose subito, anche facciamo un così punto sulla questione anche societaria della Roma, sia con Dario che con Matteo, poi andiamo un po' sul campo così vediamo un po' quali saranno anche le probabili scelte della Roma in vista della gara molto importante con il Siviglia. Dario.
Sì, perché poi la notizia di questa mattina di fatto è quasi la rinuncia alla corsa alla Roma da parte del fondo del Kuwait, quindi da parte di El Bakr, era attesa per oggi alle 11, insomma, quella che poteva essere un'offerta che magari andava a superare anche quella di Dan Fredkin, così non è stato, quindi di fatto adesso sembrerebbe che solo il Magnani Texano sia praticamente in corsa per prendere la società giallorossa. Questo magari, ecco, può anche dare una mano e sicuramente può velocizzare anche ancora di più l'iter, nel momento in cui chiaramente non c'è più un duello, una corsa a due, ma rimanendo solo Fredkin, e questo non può che facilitare la chiusura dell'operazione. Per quanto riguarda il campo, insomma, la notizia un po' della mattinata è che si va forse verso una maglia titolare anche per Nicolò Zaniolo. Questo
gioca da Miretta
Pellegrini, che potrebbe anche giocare, ma scalando magari nella mediana, quindi al posto di Brian Cristante al fianco di Diawara. Qualora dovesse andare in panchina, chiaramente la coppia di mediani sarà composta proprio da Cristante e Diawara, ricordiamolo, Veretù squalificato.
Matteo De Santis è partita doppia per la Roma sul campo, adesso ci torniamo, però anche quello che sta succedendo fuori.
Sì, più che una partita doppia, in questo momento siamo tutto nelle mani di Pallotta, cioè non è neanche più una questione di trattativa, un'offerta c'è, vincolante, ora aspetta il presidente a accettare o non accettare questa offerta vincolante di Fritkin dei 575 milioni, poi lasciamo stare che sono 490 in un modo più altri 85, diciamo, che andrebbero subito sulla squadra, scade venerdì. Insomma, io penso che in questo momento non c'è neanche questione di fare un rilancio. Fritkin ha fatto la sua offerta, Pallotta ora la deve valutare, se no poi si complica veramente tutto, perché la vera cosa che viene fuori da questo momento è che gli arabi, questa corriata araba, ha chiesto tempo almeno fino alla terza settimana di agosto per studiare i conti. Se tu non aspetti questa settimana, se tu Roma dici non dai questo tempo per studiare i conti, vuol dire che hai delle scadenze talmente immediate che quindi devi chiudere subito questa faccenda.
Però la domanda è:
sì,
oggi è?
Vedetta così mi metti un po' un attimo,
no, nel senso,
che domande devi
oggi
fare?
Che giorno è? mercoledì.
Venerdì
e dopodomani. Io credo che Pallotta un'idea se la sia fatta, se cioè, sì o
penso,
è no.
Penso anch'io, che dici Matteo?
Perché aspettare fino all'ultimo secondo?
Perché io penso che Pallotta per una serie di motivi non volesse vendere a Friedkin, magari per un'antipatia o perché ritenesse l'offerta magari...
ma qua non, c'è poco,
come si può dire,
la prende in considerazione,
esatto, però magari provi ad avere qualcuno che fa un rilancio, però io ora faccio il cattivo e la metto così. Se tu compri tutto, se tu compri la Roma senza magari fare la Roma o qualsiasi altra società senza magari fare tutte le verifiche del caso, magari poi rischi che una volta comprata ti ritrovi con qualche problemino in più. Quindi se magari chi vuole fare, si prende tempo per fare una due diligence, poi magari fra 3 settimane non si può più offrire quella cifra, perché magari si rende conto di una serie di altre problematiche. Secondo me Pallotta ha tentato il rilancio, e come magari è normale in ogni trattativa, ha tentato magari di trovare qualcuno che potesse dargli qualche soldo in più, ma credo che insomma questa manovra in questo momento lo ha portato alla decisione che doveva essere presa tempo fa, magari per non ritrovarsi proprio all'ultimo momento in questa circostanza.
Dario, ritorno da te e poi sento un attimo Davide Di Michele. Dario, comunque entro venerdì deve arrivare assolutamente una risposta, giusto? Per tutta una serie poi di situazioni?
Sì, sì, assolutamente, deve arrivare una risposta poi entro la giornata di venerdì. Tra l'altro ci sono anche altre scadenze abbastanza importanti in chiave Roma, quella del 19 agosto con la Coviso che praticamente chiede poi determinate garanzie anche per l'iscrizione ai campionati. Chiaramente se vai a leggere
che non è a rischio, mi aiutate in questo, cioè perché qualche giorno fa era uscito fuori pure
a rischio. Però è chiaro che soprattutto vedendo quelli che sono i conti, l'ultimo esercizio di bilancio della Roma, andranno dimostrate, sicuramente andrà spiegato sicuramente con dovizia di particolari poi quelli che saranno i pagamenti per effettuare l'iscrizione al prossimo campionato, quindi non è a rischio, però ci sono tutta una serie di scadenze tra cui ci possiamo mettere poi anche quella dell'inizio del prossimo calciomercato, e chiaramente con questa situazione è abbastanza in una situazione di nulla, perché lo vediamo, insomma Pedro comunque sarà un parametro zero, si parla di una soluzione per la difesa qualora non dovesse arrivare Smalling, sempre di un altro parametro zero come Vertonghen, quindi ecco, la situazione non è rosea, quindi ecco, entro venerdì ci dovrà essere una risposta da parte di Pallotta. Come diceva Matteo, insomma, Friedkin adesso il suo l'ha fatto, è tutto nelle sue mani.
Tutto nelle mani di Pallotta, che tra l'altro il titolo in borsa vola, e lui comunque sono 2 anni che non viene a Roma, più di 2 anni ormai, vero? Mm-hmm. Mi corregge,
sì, ormai sì,
lui non si sente amato e penso che non verrà più a Roma a questo punto, se difficilmente lo vedremo. Mi date al volo un giudizio su questi anni di Pallotta, in attesa poi di conoscere venerdì il verdetto? Dario, riparto da te, poi sento Matteo, voglio sentire anche Davide Di Michele, proprio un pensiero su questa gestione che comunque ha visto passare molti giocatori importanti, sono stati ceduti, ha visto anche il raggiungimento di una semifinale di Champions, che non è cosa da poco per la storia proprio della Roma, e voglio sapere un vostro pensiero. La Roma poi si è piazzata sempre comunque nella parte alta della classifica, questo dobbiamo anche riportarlo, no? Per diritto di cronaca, Dario.
Guarda, secondo me è difficile dare una sufficienza piena alla fine, perché è vero che arrivi comunque a una semifinale di Champions, anche se è sembrato molto più tutto legato alla casualità, cioè nel momento in cui tu hai la possibilità di arrivare in quella situazione, hai determinati ricavi, hai, non dico sperperato tutto, perché la situazione della Roma poi rimaneva comunque quello, però hai mandato in fumo un'occasione importante, ovvero comunque quella di mantenere la Roma su standard un pochino più alti. Negli anni di Pallotta comunque la Roma non ha mai lottato effettivamente per vincere lo scudetto, perché poi la distanza con la Juventus comunque è sempre stata abissale. A livello di titoli, insomma, la bacheca è rimasta vuota, una sola finale giocata, quella con la Lazio di Coppa Italia.
Quindi,
ecco, secondo me
è negativo,
per forza di cose insufficiente.
Prima di andare da Matteo voglio sentire anche Davide Di Michele. Davide, tuo giudizio dall'esterno, no? su questi anni di Roma targati Pallotta.
Ma ti posso dire, mi allego al discorso di prima, che è un'insufficienza piena, perché il fatto, lo dimostra anche il fatto che lui per 2 anni non venga a Roma, vuol dire che sì che non è stato amato, ma non si è mai voluto far amare dai tifosi. Secondo me inizialmente c'è stato grandissimo entusiasmo da parte sua, ma poi durante l'arco degli anni ha visto che non poteva dare quello che tra virgolette la città chiedeva, una squadra che poteva essere competitiva per vincere lo scudetto o almeno giocarsi un campionato poi difficile, perché è sempre difficile vincere, però almeno mettere a allestire una squadra che sia all'altezza della Roma, per tutto quello che è stato il passato della Roma. Questo non è avvenuto. Grandissimi mosse di mercato, perché ci sono dei giovani di grandissima prospettiva, di talento, però poi devi anche mettere qualche tassello importante per far sì che questi giovani crescano in maniera un po' più precoce. Quindi per me è un'insufficienza piena.
Due gialle insufficienze. Vediamo un po' Matteo De Santis. Matteo.
Guarda, secondo me bisogna partire anche da questo presupposto, che quando la Roma è stata acquistata era una società che non versava in ottime condizioni. Il problema è che ora viene rivenduta e non è che viene comprata una società completamente sana. Quindi secondo me c'è anche questo discorso, che mentre dove, oltre a tutto l'aspetto calcistico, questa nuova dirigenza americana doveva portare, diciamo, un new deal, doveva portare tutta una serie di cose nuove alla Roma, alla fine comunque vediamo che la gestione della Roma, che in questo momento viene venduta, non è una gestione neanche sana. Cioè, ci sarà comunque molto a lavorare sullo sfoltimento del monte ingaggi, ci saranno tutta una serie di operazioni da rifare per, diciamo, costruire una situazione gestionale magari sostenibile. Quindi secondo me il voto siamo sul 5-5,5, anche perché poi dal punto di vista del calcio ci sono stati dei buoni risultati, ci sono stati una serie di flop. Il vero punto è che la Roma non ha mai dato la sensazione di fare effettivamente per un anno l'all-in, cioè di provare magari in un anno, ok, facciamo questo sacrificio, proviamo quest'anno a magari ad arrivare a portarci a casa qualcosa. Penso magari l'anno in cui la Roma partì con Garcia e poi cambiò con Spalletti, che poteva essere la squadra forte, la Roma si è incartata in qualche modo. Successivamente sono magari la cessione di Strootman, che magari economicamente poteva anche essere un affare, ma è stata un'operazione che ha, tra virgolette, fatto partire male la stagione in cui la Roma doveva andare a consolidare certe posizioni. Ecco, questo secondo me sono i due aspetti da considerare, quindi non rendono tutta questa parentesi sufficiente. Cioè, grandi promesse, ma in realtà poi non c'è stato questo scatto in più.
Quindi abbiamo raccolto tre voti insufficienti. Allora io voglio chiederlo anche ai nostri ascoltatori: mi date un voto anche voi, che insomma c'è sempre questa possibilità di interagire con voi, di scambiarci poi un po' di opinioni, al 331 8200 213. Insufficienti questi anni, dove è vero quello che dicevano tutte e tre, sia Davide Michele, Matteo De Santis, nonché Dario Marchetti, non si è ottenuto nessun titolo, non si è vinto nulla in questi anni. Ho ricordato il piazzamento in semifinale di Champions, ma giustamente la bacheca porta zero titoli, o per dirla a Mourinho, zero titoli, ti ricordi? No? C'era
zero titoli.
Allora, quindi dite la vostra al 331 8200 213. Andiamo un attimo alla partita con il Siviglia, una partita importantissima. Tra l'altro il Siviglia è una squadra che va fortissimo, che ha fatto un ottimo campionato, si è posizionata dietro le grandi. Dario, ritorniamo un attimo sulla probabile formazione, così la facciamo commentare anche a Davide Di Michele e a Matteo. Quindi dovrebbe gioca Zaniolo, lo diamo titolare?
Dovrebbe,
ci sbilanciamo, sbilanciamoci.
Sì, no, possiamo sbilanciarci. Oh. Che sicuramente lui più di Pellegrini in questo momento al fianco di Mkhitaryan ha qualche chance in più di partire dal primo minuto. Del resto poi la formazione è abbastanza diciamo completa, perché l'addio di Smalling mette al centro dei tre Ibanez, con ai lati chiaramente Mancini e Alexander Kolarov, in porta Paolo Lopez, con il centrocampo che presenta questo dubbio, perché nel momento in cui Pellegrini non gioca solo ai quarti, qualora Fonseca decidesse di impiegarlo, lo farebbe anzi al posto di Brian Cristante, che prenderebbe invece il posto di Veretout squalificato al fianco di Diawara. Gli esterni sono confermati: Spinazzola a sinistra, Bruno Perez a destra. Diciamo sulla tre quarti ci saranno Zaniolo e Mkhitaryan. L'attaccante, neanche a dirlo, è Dzeko. Quindi di fatto l'unico vero dubbio adesso rimane se impiegare Pellegrini e dove. Probabilmente, se verrà impiegato, a questo punto verrà fatto scalare tra i due mediani, quindi al fianco di Diawara e al posto di Brian Cristante.
Davide, Michele, vengo da te: quanto perde la Roma senza Smalling e Zaniolo o Pellegrini a questo punto?
Ma sicuramente senza Smalling la Roma perde tanto, in virtù dell'esperienza internazionale come giocatore importante, quello che stava dimostrando fino a quando c'è stato. Questo dimostra che è un giocatore che a volte bisogna fare dei sacrifici, come avevamo parlato prima, però purtroppo poi ci sono delle gestioni che che le società devono fare. Ma io farei giocare tutti.
Scusami, Davide, quanto doveva tirar fuori Dario per l'operazione Smalling alla fine, la Roma?
Fondamentalmente il Manchester alla fine ha abbassato la richiesta a 20 milioni, la Roma si è fermata a 14-15 pagabili anche in più tranche, quindi insomma la differenza
pure meno, Dario,
in tre anni
pure meno, dice Matteo.
Io mi avevo capito 18,
secondo me a 12 secondo me la Roma arriva intorno ai 12.
Ah, la Roma, però io sapevo che il Manchester aveva chiesto alla fine 18 e la Roma 18 più li voleva pagare in tre anni, ed è quello che ha fatto, diciamo, saltare l'affare, il pagamento in tre anni.
Ma guarda, forse se è l'obbligo, no, in questo momento era proprio il discorso del Manchester United, cioè quando tu vai a trattare con determinate squadre, cioè o fai una mossa, diciamo, per avvicinarti il più possibile a
loro,
allora,
perché
un piccolo sconto,
che poi,
oppure
all'inizio sembrava che l'affare tra Smalling con la Roma e Sanchez con l'Inter fosse più difficile Sanchez, e invece è stato più difficile Smalling.
Paradossalmente in questo caso l'elevato ingaggio di Sanchez è venuto incontro, perché in questo momento Sanchez se lo possono permettere effettivamente pochissime squadre a livello di ingaggio, quindi lo United magari si sarebbe ritrovato un ingaggio importante. Smalling comunque è un giocatore che una squadra con l'ingaggio che prende attualmente Smalling, che è altissimo per l'Italia, ma ad esempio in Inghilterra non
ingaggio. Quanto prende? Possiamo sottolineare quanto prende di ingaggio?
Alla Roma avrebbe preso 3 milioni, poi con i bonus 4. Lui in Inghilterra prendeva 4 e mezzo. Io penso magari, ora sto dicendo squadre a caso, Arsenal, Everton, altre squadre inglesi, ma anche italiane, se lo posso permettere. Sanchez invece prenderà 7 milioni.
Sì.
Già si era spalmato il suo ingaggio allo United era oltre i 10 milioni quasi.
12 quinto. Milioni mi sembra, 5 gli versava, esatto, l'Inter, no?
Esatto, quindi sì. Cioè, consideriamo che questo aspetto secondo me ha favorito molto il giocatore che sperava di restare sul groppone del Manchester United. Invece ora Smalling può ritornare al Manchester United, un mese di stipendio lo United se lo può permettere, e poi comunque un'altra squadra che lo prende
ci sarà,
si trova, insomma, è questo il discorso. Paradossalmente il fatto di costare poco, insomma, per il ingaggio è stata una cosa che è venuta contro la Roma.
Dario, a chiudere poi voglio sentire un ritorno da Davide, che mi stava dicendo anche di Zaniolo Pellegrini.
Sì, indubbiamente, insomma, quello che sottolineava poi Matteo è giustissimo, cioè nel senso un giocatore come Smalling se lo possono permettere in diversi club, anche in Italia. Tra l'altro l'Inter inizialmente ci ha fatto anche un pensiero nel momento in cui sarebbe tornato al Manchester United. Non è escluso, anche se è molto difficile, che poi è con il mercato che si riaprirà il 1° settembre, la Roma secondo tentativo lo possa fare nuovamente, anche se i presupposti, insomma, sono quelli poi con i quali ha lasciato anche la capitale, anche perché nel momento in cui si apre il mercato immagino che il Manchester United possa e voglia soprattutto creare un'asta. Ecco, se si crea un'asta la Roma si tira fuori prima che inizi praticamente, quindi ormai per Smalling e la Roma mi sembrano due strade abbastanza separate.
Paradossalmente, Dario, la Roma deve sperare che nessuno convinca Smalling di ritrovarsi un'altra volta alla fine del mercato, esatto, in cui la Roma è l'unica soluzione, però vedo
dovrebbe fare un'operazione, un fotocopia di quella che è stata lo scorso anno.
Esatto, il problema è che nell'operazione dell'anno scorso la Roma praticamente non poteva mettere diritto obbligo di riscatto, perché poi all'atto pratico,
certo,
si sarebbe dovuta impegnare con dei soldi di cui non aveva a disposizione. Questa, diciamo, la sintesi del perché la Roma non ha messo diritto e obbligo di riscatto, perché teoricamente lo stiamo vedendo anche ora, ogni operazione della Roma che sfora una cifra anche oltre il milione e mezzo, stiamo veramente, cioè, raschiando i centesimi per trovarli.
Allora, voglio sentire Davide ritorno sulla scelta, è arrivato il momento di vedere Zaniolo dal primo minuto in questa partita?
Ma penso che Zaniolo sta dimostrando che dopo l'infortunio è rientrato in maniera molto, molto forte, molto preparata, quindi di conseguenza sta cercando e si sta ricavando delle posizioni nella scala delle gerarchie di Fonseca. Sicuramente io non rinuncerei né a lui né a Pellegrini in questa partita, anche perché sappiamo benissimo che la squadra spagnola c'è un calcio molto, molto manovrato, palleggiato, e quindi giocatori di qualità alla Roma servono, perché quando riprendi palla devi essere bravo anche tu nel palleggio e nel subito palla, perché sennò stai sempre a ricorrere. e giocatori come Zaniolo e Pellegrini, secondo me, sono due giocatori molto tecnici che possono, specialmente Zaniolo, può rompere gli equilibri di una partita con le sue accelerazioni.
Mamma mia,
due tra gol e assist che ha fatto veramente grandi cose. E in Spagna lasciano giocare e quindi ci sono molto più spazi. Quindi penso che per Fonseca sarà dura scegliere.
Bene, allora intanto saluto Dario Marchetti, lo risentiremo nel corso
grazie
di questo
Dario,
pomeriggio.
Ciao.
Dario, grazie per il momento, a presto, buon
ciao,
lavoro.
Grazie a voi.
Buon lavoro a Dario Marchetti, l'inviato di TMV Radio. Allora, dunque, vi voglio chiedere una cosa, approfitto proprio per chiudere, insomma abbiamo parlato un po' della situazione societaria, delle eventuali scelte. Voglio chiedere soltanto una cosa anche all'ultima che riguarda un po' il mercato. Matteo De Santi, se vengo da te, Dzeko ad oggi quanta percentuale ha di rimanere a Roma? Tanta? Si abbassa oppure siamo sempre a livelli molto alti?
No, con il cambio di proprietà si può alzare, certo ora vanno rivisti tutti i parametri, ad esempio se la Roma dovesse arrivare in Champions League lo stipendio di Dzeko è assolutamente ammortizzabile, se dovesse essere ancora un altro anno di Europa League, se poi le valutazioni che verranno fatte alla nuova proprietà, diciamo in questo momento Dzeko lo reputo che il 70-75% resti alla Roma, però
è tanto.
Vabbè, un percentuale
se dovesse da... però secondo me se dovesse poi arrivare una determinata offerta, determinate situazioni, è un discorso che può essere fatto, perché comunque il contratto di Dzeko, il giocatore se lo sta meritando assolutamente, è uno di quegli aspetti che diciamo hanno fatto lievitare comunque come si può dire la situazione della Roma, perché 7 milioni e mezzo per 500 di bonus,
certo,
per tre anni per un giocatore che poi non puoi mai assolutamente rivendere a determinate cifre, è una situazione che ti puoi permettere se sei il Manchester United, parliamo di prima, ti puoi permettere se sei la Juventus, ti puoi permettere se sei tante squadre, se sei la Roma che già parte da quella base e che sa già che non farà la Champions League, insomma è una situazione, ti sei preso un grosso rischio
più complicata. Vabbè, saremo un po' a vedere. Davide, ti voglio chiedere una cosa, tu da attaccante, Davide Michele, proprio prima di salutare, ti voglio chiedere una cosa, sei d'accordo con il premio che è stato dato a Dybala come il miglior giocatore della Serie A o lo avresti dato a chi ha segnato 36 gol in 38 partite, quindi mi riferisco al capocannoniere nonché scarpadoro Ciro Immobile?
Ma io sicuramente l'avrei dato a Immobile, quindi non sono d'accordo, perché Dybala sì, ha fatto un ottimo campionato e ha dimostrato di dopo tante panchine, tante esclusioni di riuscire a ricavarsi veramente grandissimi spazi nella Juve e rimettere le gerarchie come lo scorso anno, però quello che ha fatto Immobile quest'anno è una cosa che non si può mica
sottovalutare,
non vedere.
Liquidare così facilmente, insomma, non è...
allora che cosa devono fare i giocatori per essere un attimino gratificati dopo 36 gol? Ha eguagliato un record che era di Higuain, ha fatto grandissime cose, ha portato la Lazio insieme a tutta la squadra a giocarsi anche lo scudetto, perché c'è stato un periodo che potevano giocarsi anche lo scudetto se non sbagliavano alcune partite. Di più non so, secondo me l'avrebbe meritato più lui per quello che ha fatto.
Allora c'è anche chi ti chiede Gianluca da Napoli, David, qual è la maglia alla quale sei rimasto più legato?
Ah dai, questa curiosità la vogliamo dire.
Sicuramente tutte quante, però dopo se ne devo scegliere una ti dico quella del Lecce.
Facciamo un in bocca al lupo a Lecce, dai.
Sì, perché dai, ha dimostrato anche di non meritare la retrocessione, nel calcio tre devono retrocedere, però hanno fatto vedere veramente grandi cose questi ragazzi, insieme a Fabio Di Verano e Rosa Miraglia, hanno fatto un grandissimo lavoro.
Mattia, in 30 secondi ti chiedo anche a te, Mattia De Santis, il pensiero sulla domanda precedente di Dybala Immobile e poi ci salutiamo. Tu che dici?
Io penso che purtroppo, e secondo me è un'ingiustizia, però spesso e volentieri c'è l'MVP e tutti questi premi che hanno un giocatore della squadra che vince, ormai c'è questa usanza, e quindi secondo me da questo punto di vista Dybala è anche quasi uno strappo alla regola, se ci ricordiamo quello che si diceva l'estate scorsa di Dybala, Dybala era quasi un indesiderato,
era venduto,
è vero.
Era stato impacchettato per Manchester,
è vero,
giocatore che alla fine nel periodo peggiore della Juventus, perché non ci dimentichiamo che fino a 2-3 settimane fa parlavamo di una Juventus che stava praticamente in crisi, e quello che ha dato quella sterzata. Poi sulla stagione di Immobile non c'è nulla a dire, ma penso che insomma Immobile si consolerà molto bene con la scarpa d'oro, che conta qualcosa di più rispetto del titolo di MVP.
Allora, nel salutarvi c'è un audio che è arrivato, mi sembra che è per Di Michele, lo vogliamo far sentire, così lo salutiamo con l'audio dell'ascoltatore al 331 8200213. Vai, che dice?
Che piacere, David Di Michele. C'ho subito la domanda.
Che domanda?
Ma lasagna ti somiglia un po'? Ciao,
allora, lasagna,
Napoli.
Ti somiglia?
Ti somiglia lasagna come giocatore?
No, non mi somiglia. È una domanda un po' particolare. Lasagna è un ottimo giocatore, un giocatore che fa fare parto da solo, grandissima velocità, però siamo totalmente diversi.
Va bene, noi ci diamo Davide Di Michele, lasagna e lasagna, facciamo così, che così ognuno ha la...
Siamo uguali, se mi somiglia a tavola.
Carina,
va bene,
questa.
Va bene ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo tantissimo, grazie a Davide
Ciao.
Di Michele, grazie anche
grazie
a Mattia De Santis. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie Matteo, pardon. Allora, e adesso stiamo per andare in pausa, poi ritorniamo anche con i vostri messaggi.
Comunque anche il Corriere dello Sport va alla la tua battaglia, dice altro Davide, che Dybala, è stato Immobile il migliore.
Tra l'altro senti, lasciamelo dire, la foto in prima pagina oggi del Corriere dello Sport, edizione penso romana, perché noi stando qui abbiamo quella qui stamattina, quella romana, e devo dire che ripeto, bello Ciro Immobile, però lo puoi dire tu, ma la moglie veramente chapeau.
Eh no, lo devi dire tu.
Questo lo posso dire io, insomma, la moglie chapeau veramente.
Beh, sì, cioè, sarebbe... dopo tre figli,
insomma,
un gran fisico.
Voglio dire, pure tre figli ha avuto, quindi complimenti, vuol dire che è una donna che si tiene molto in forma. No, sai, sarebbe bello fare un sondaggio tra i maschietti, no? Ma qual è la moglie più bella dei giocatori di Serie A? Sono tantissimi,
Cioè, io la mia preferita in assoluto.
Chi è? Pure tu c'hai una preferita? Io
sì,
faccio
sì,
fatica.
No, ma perché è veramente bella
è?
Ed è acqua e sapone.
Chi è?
La fidanzata di Correa, Desiree Cordero.
Ah vabbè,
no,
non
ma
ce l'ho presente.
È stata Miss Spagna, tra l'altro è stata anche con Cristiano Ronaldo.
Io mi ricordo quella di Djordjevic, giocatore che non ha lasciato il segno, però mi ricordo la moglie.
Ma due categorie diverse.
Ma ho capito, ma perché è brutta la moglie di Djordjevic?
Fidati.
Io
Desiree
non mi fido, però
è bellissima.
Ho capito, però sembra che ho detto
Spagna,
ma no, guardato come ti hai detto una cialtro nata.
Sì, perché prendi una bambola gonfiabile, quella
che
è
mamma mia, come sei cattiva. Mi sembra una bella donna, me la ricordo.
Non è vera.
Vabbè, adesso faccio
Desiree
un sondaggio con voi, cari amici a casa. Fatemi una classifica. Le prime tre mogli belle, mogli, compagni dei calciatori che avete visto. Che avete visto? Voglio vedere che esce
Guarda
fuori.
Desiree è stata con Cristiano Ronaldo.
Ho capito, mo perché è stata con Cristiano Ronaldo è sempre forza bella, no? Ho capito.
Non è brutta.
Oh, Giorgina però è bella, pure lì insomma siamo a alti livelli. Allora, ci fermiamo un attimo, votate, 331 82 00 23, votiamo tutto, dai.